State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, questa mattina in compagnia di Massimiliano Gugole e di Elisabetta Merati. Ci stacchiamo ora dall'attualità per fare un salto nel tempo indietro di 30 anni. Andiamo al 1992, un anno che l'Italia ricorda con sgomento. Un anno in cui la mafia sembrava aver deciso di sfidare lo Stato, colpendolo al cuore. Dopo la sentenza al maxi processo di Palermo, che assestò un durissimo colpo a Cosa Nostra nel gennaio di quell'anno, le vendette non tardarono ad arrivare. Prima Salvo Lima, il democristiano che non avrebbe ottenuto i risultati che la mafia si attendeva nell'alleggerire alcune condanne, giustiziato il 12 marzo. E poi due tra i magistrati che più apertamente combattevano la mafia in quegli anni. Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio a Capaci, e poi Paolo Borsellino, il 19 luglio.
Con loro morirono donne e uomini che per loro sfortuna erano a fianco di quelli che la mafia aveva designato in quel momento degli obiettivi da colpire. Ma c'è un'altra storia che non tutti conoscono e che oggi vi vorremmo proporre, quella di Rita Atria, la settima vittima della strage di Via D'Amelio. A raccontarcela è Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, associazione che dal 1995 coordina centinaia di realtà di vario tipo, coinvolgendo migliaia di persone nella lotta contro le mafie e per la giustizia sociale. Chi era Rita Atria? Lo ascoltiamo.
Rita Atria, non dimentichiamo, era nata a Partanna in provincia di Trapani, in una famiglia, diciamo, mafiosa. Perse prima il padre e poi l'amato fratello per mano dei sicari di gruppi rivali tra le organizzazioni di quel territorio mafioso criminale. Fu allora che, in un modo molto sofferto ma determinato, Rita scelse di diventare una testimone di giustizia. La decisione di testimoniare può confinare, per molti è stato così, col desiderio di rivalsa, se non di vendetta. Ma non fu così per Rita, perché lei vedeva oltre la mentalità rancorosa e violenta che aveva respirato fin da piccola nella sua famiglia mafiosa.
Come avvenne la ribellione di Rita contro il sistema mafioso? All'inizio in modo quasi casuale e inconsapevole.
Nel cercare lontano dalla famiglia, quindi per lei è stata importante opportunità di una vita più autentica. L'aiutò in tutto questo un incontro prezioso con due giovani magistrate e poi il capo di quella procura di Marsala, che in quel momento era Paolo Borsellino. Le due giovani magistrate e Paolo Borsellino ascoltarono le confidenze di questa ragazza, la sua fatica, le sue disperazioni. Lei non aveva capito che suo papà e suo fratello erano mafiosi, pensava che fossero delle persone oneste. Era andata alla procura a protestare perché i giornali scrivevano che erano mafiosi. E lì queste giovani magistrate e Paolo Borsellino l'aiutarono a capire che non era così.
Torniamo ora al 19 luglio 1992, quando in Via D'Amelio, a Palermo, morirono Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. L'Italia ripiombava in un incubo, incredula verso il potere che la mafia stava esibendo in quel 1992. Un dolore di tutti, ma per Rita, che aveva 17 anni, la sofferenza per la perdita dell'uomo che in qualche modo aveva contribuito a salvarla fu insostenibile.
Paolo Borsellino seppe accogliere e indirizzare le emozioni, lui la chiamava la picciridda, le sue aspirazioni quindi di giustizia, di integrità, di libertà, l'ha aiutata a prendere coscienza di tutto questo. Lei si legò come un secondo padre e per questo non resse al dolore della sua morte. Paolo Borsellino la sentiva come una figlia, con la stessa grande attenzione. Aveva colto la fragilità, ma anche l'impegno e il coraggio di rompere con quegli schemi e con quei codici. E quando Rita vede prima la strage di Capaci, la morte di Falcone, tutti i ragazzi della scorta e di Francesca Morvillo, lei è disperata, ma c'è ancora il suo punto di riferimento, che era Paolo Borsellino. Ma quando vedi in televisione la tragedia in cui in Via D'Amelio perde quello che considerava già un papà, un altro punto forte di riferimento, lei disperata, e pochi giorni dopo l'attentato di Via D'Amelio, il 26 luglio del 92, Rita si lasciò cadere giù dal sesto piano di quell'appartamento protetto che lì a pochi giorni avrebbe dovuto abitare.
Prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarsi. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Questo scriveva Rita Atri nel suo diario il giorno dell'attentato a Paolo Borsellino. Lei che aveva trovato il coraggio di ribellarsi ad un sistema violento e che per questo fu lasciata sola, anche dopo la sua morte.
Molti ricorderanno forse in Italia, sì, che furono un gruppo di donne a portare la bara il giorno del funerale quando lei è ritornata nella sua terra di Sicilia, ma bisogna anche non dimenticarci che già la prima notte la tomba fu distrutta. La tomba venne più volte vandalizzata dalla sua stessa famiglia perché nei codici mafiosi non si deve collaborare con gli sbirri, con le forze di polizia, con le magistrature. E sua madre, una persona annientata dai lutti e schiacciata sotto il peso di codici mafiosi, più forti persino degli affetti, rifiutò qualsiasi parola di pietà verso la figlia. Era la mamma che aveva distrutto la tomba.
Anche da morta, anche dopo essere stata trasferita nella sua seconda tomba, Rita Atria dovette in qualche modo nascondersi.
Una cosa che credo sia vergognosa, che deve farci riflettere, è che nella seconda tomba dove fu poi sepolta Rita, per tanti anni c'è stata una fotografia truccata, non della ragazzina diciassettenne, ma la fotografia perfino truccata, non c'era il suo nome, ma c'era una foto truccata che sembrava una donna di 50 anni, uno sfregio, il coraggio, l'impegno, la determinazione di una giovane siciliana che si era ribellata a quei codici e a quella mentalità mafiosa.
Oggi il nome di Rita Atria non viene più nascosto, la sua storia non va annientata, ma ispira iniziative di cambiamento e rivoluzione proprio nelle terre che l'hanno condannata.
Da questa storia disperata, oggi incredibilmente possiamo dire con forza che germoglia, ha germogliato la speranza, perché nel nome di Rita Atria e nel suo esempio si sono in questi anni alimentati tenaci iniziative di impegno contro le mafie, a partire da cooperative nate sui beni confiscati ai mafiosi, cooperative che portano il suo nome, cooperative dove vengono coltivate le terre confiscate ai boss, ecco, proprio nel suo nome in quei territori. Nel suo nome, ad esempio, abbiamo anche noi preso per mano tanti ragazzi e ragazze come lei, prima che la paura o la suefazione li portino a essere travolti da questi giochi, da questi poteri. Ed è nato un grande progetto che si chiama Liberi di Scegliere. È un'opportunità che si offre a tante donne e a tanti ragazzi di rompere con quei circuiti, di trovare altri punti di riferimento. E quindi c'è una rivoluzione in atto un po' di donne che si ribellano a questi percorsi, che chiedono una mano, lo fanno per amore viscerale verso i figli, no? Ma lo fanno anche perché sono stanche di quella vita. Ed è nato proprio anche con Rita Atria questo segno di speranza, accompagnare chi vuole uscire dalla mafia. Donne che si ribellano alla legge del clan e cercano una strada per uscirne, donne che non riescono più a trovare normale la violenza, la vendetta, l'omicidio, che diventate madri guardano i loro bambini e non accettano l'idea che un giorno quelle vite saranno pedine di un gioco di potere, di violenza, di carcere, di morte. Quindi c'è una ribellione di cuori e di coscienze che è presente, questo è un segno bello, importante, lo dobbiamo a chi ha avuto questo coraggio, lo dobbiamo anche a Rita Atria, quindi anche lei è morta quel giorno, fa parte di quella scia che ricorda Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Liburi, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, lei è la settima vittima.
Rita Atria, la settima vittima della strage di Via D'Amelio, che già morì quel 19 luglio 1992 assieme a Paolo Borsellino e ai 5 agenti della sua scorta, e che poi si tolse la vita 7 giorni dopo. Questa era la sua storia, raccontata da Don Luigi Ciotti al microfono di Massimiliano Gugole, e nei prossimi giorni torneremo a ricordare quei mesi terribili e a conversare con Don Luigi Ciotti sul suo impegno contro le mafie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.